Vogliamo aprire le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 11. E vogliamo leggere dal versetto 27. 27 e 28. Ora avviene che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allettato. Ma egli disse: Beato piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo servono. Vogliamo pregare. Signore, siamo infinitamente grati, Signore, per questa guarigione della bambina, Signore. Signore, veramente Tu sei un Dio di prodigi, Signore. E farlo ancora in nostro mezzo, Signore. Che possiamo vedere i zoppi che camminano, i ciechi che vedono, i morti che risuscitano, Signore. Alleluia, Signore, aiutaci di avere più fede. E Signore, aiutaci anche di essere coloro che odono la Tua parola e che lo servono, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Niente è cambiato in 2000 anni, no? Anche 2000 anni c'era chi dalla folla voleva innalzare una persona. Chi è questa persona? Maria. Visto anche che adesso maggio in Italia è il mese di chi? Di Maria. Quindi siamo proprio in tema. Oggi parleremo di Maria. Parleremo di Maria dei Santi questa mattina. E vediamo che Gesù era in questo luogo, c'era una grande folla, lui stava predicando, parlava di questi spiriti immondi. E poi qualcuno della folla, beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Quindi volevano innalzare Maria. E la risposta di Gesù a questo? Beato piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo servono. Noi si è parlato anche molto di Maria in questi giorni, no? Il Papa che è morto, no? Tutos tu, che vuol dire? Sono tutto tuo, no? Si è parlato molto di Maria. Ma noi vogliamo guardare cosa dice la parola di Dio riguardo a Maria. Una cosa che voglio correggere prima dall'inizio, Maria non è il madre di Dio. Non è il madre di Dio, Dio non ha un madre. E vogliamo vedere in Isaia capitolo 43 perché non voglio che voi credete solo le mie parole, noi dobbiamo credere la parola di Dio. E abbiamo appena letto, Gesù ha detto, chi ode la parola di Dio e lo serve sarà beato. Isaia 43, versetto 10. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e credete in me. E comprendiate che sono io. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non vi ne sarà alcuno. Io sono l'Eterno e all'infuori di me non c'è Salvatore. Quindi chiaramente non c'era nessuno prima del nostro Dio. Ci sono anche tanti altri passi che Lui dimora nell'eternità, che Lui non ha inizio, non ha fine, Lui è l'Alfa Omega, tanti versetti che credo la maggior parte di voi conoscete già. Ma Dio non ha un madre. Questo è blasfema di dire questo. E alcuni si offenderanno, ma è la verità. E come col canto, la verità ti fa male, no? Mia moglie me lo canto sempre. La verità ti fa male. Ma Dio non ha un madre, Dio è l'Eterno, Lui è creatore, Lui ha creato tutto, tutto l'universo, gli angeli, noi. Non c'era non solo un Dio prima di Lui, ma non c'era nessuno. Maria, era la mamma dell'incarnazione di Gesù. Lei era il vaso che Dio ha scelto di portare l'uomo Cristo Gesù qui sulla terra. E basta. Lei era la mamma dell'uomo perché Gesù è Dio e uomo. Infatti, in 1 Timoteo è scritto che c'è un mediatore fra Dio e uomo, l'uomo Cristo Gesù. Gesù era uomo e era Dio. E Maria non è neanche mamma della sua divinità. Lei è solo uomo del suo corpo carnale, come abbiamo tutti noi. E basta. Lei è beata. Io non ho dubbio che Maria è in cielo, che gioisce di adorare nostro Dio. E mi ricordo quando ero arrivato qui, lavoravo nella segheria, e una volta alcuni dei miei colleghi mi hanno chiesto, ma voi evangelisti, perché mi chiamavano così, voi evangelisti? Ho detto evangelici, ma comunque siamo cristiani prima di tutto. Voi evangelisti credete nei santi? E io ho detto, noi crediamo che i santi hanno vissuto, che erano persone che amavano Dio, che servivano Dio, però ho detto, noi non veneriamo i santi, non preghiamo loro, non offriamo culto a loro. Ah, allora mi hanno detto qualche parola che non ripeterò, e ho detto, però voglio dirvi una cosa, noi non usiamo mai il nome di Maria come una parolaccia, come fate voi. E tutti hanno inchinato la testa e hanno detto, vero. Quindi ho detto, noi veramente onoriamo Maria come si deve. Noi possiamo prendere da Maria, da Pietro, dagli apostoli, l'esempio. No? Paolo ha detto, seguite me come io seguo Cristo. Però di offrire culto, di offrire preghiere, quello è un'altra cosa. Questa è una cosa riservata esclusivamente a Dio. E vogliamo esaminare nella Scrittura cosa dichiara Dio riguardo Maria, riguardo i santi. In Giovanni capitolo 2, anche se abbiamo sentito parlare tanto di Maria in questi giorni, la Bibbia parla ben poco di Maria, pochissimo. Parla molto più di Pietro, di Paolo. E in capitolo 2, la storia delle nozze di Cana, una storia che conosciamo tutti, 3 giorni dopo, versetto 1, si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse, non hanno più vino. Gesù disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi, fatto tutto quello che egli vi dirà. Amen. Questo è l'unico comandamento che Maria ha dato nella Bibbia. È un buon comandamento di seguire. Cosa ha detto Maria a noi? Fate tutto quello che Gesù ti dice di fare. E vogliamo seguire questo esempio. Questa prima istanza Gesù ha ripreso Maria. Oh donna, cosa vuoi, ha detto in pratica, no? L'ha ripreso Maria. In Luca capitolo 8, versetto 19, passi che abbiamo già visto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero da lui, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. E da alcuni gli fu riferito, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse a loro, mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi anche qui, no? Qui c'è tua mamma e i tuoi fratelli, carnale, che vogliono vederti. E Gesù non gli ha dato nessun posto speciale. No? Lui ha detto, mia madre, chi è parte della mia famiglia, e quindi la famiglia di Dio, e chi ode la parola di Dio, e lo fa. E poi il versetto che abbiamo letto questa mattina, loro volevano innalzare Maria, beato Maria, che ti ha portato in grembo, che ti ha allattato. Gesù ha detto, sì, è vero, innalziamo mia mamma. No, lui ha detto, beato piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo servono. Chi vuole essere beato deve ascoltare la parola di Dio e la deve mettere in pratica. Gesù non ha detto, beato chi fa rituale, beato chi segue la religione dei suoi antenati, beati chi fa pellegrinaggi o preghiere o fa mille cose. No, lui ha detto, beati chi ode la parola di Dio, ma non solo ascoltare, o non si dice odere, udire, udire. Non solo udire la parola di Dio, ma osservarlo. Quindi non basta ascoltare il messaggio questa mattina, ma poi quello che tu hai ascoltato, quello che Dio ti ha parlato, devi agire di conseguenza. Devi mettere in pratica quello che Dio ha detto. E riguardo a tutto il discorso, Dio è molto severo su queste cose. Vogliamo vedere in Deuteronomio, capitolo 5, i 10 comandamenti. Versetto 7. Leggiamo il versetto 6. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Quindi, e poi comincia questo elenco dei 10 comandamenti. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù, nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Quindi, chiaramente, Dio ha messo una linea, no? Lui ha detto, non farete né sculture né immagini, prima, di nessuna cosa nel cielo. Secondo, nessuna cosa qua giù sulla terra. E terza, nessuna cosa sotto le acque. Quindi, tutto l'universo, diciamo, no? Né creature che vivono in cielo, né creature che vivono sulla terra, né cose che vivono sotto la... Nessuna immagine. Non possiamo refugare Dio in nessun modo. Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, coloro che adorano Dio devono adorarlo in spirito e verità. Non c'è un posto santo, consacrato. Gerusalemme non è più veramente la città santa. Nel Vecchio Testamento Dio ha detto, questo sarà il luogo dove mi adorerete. E ci sono ancora nella Chiesa quelle che dicono, dobbiamo tornare a diventare ebraico, dobbiamo celebrare tutte le cose ebraiche, dobbiamo andare a Gerusalemme. Ma questa è l'eresia di Galati. Noi non dobbiamo diventare ebrei. E Gerusalemme non è una città santa. La nuova Gerusalemme è la città santa, che è la Chiesa del Signore. Noi siamo la Nuova Gerusalemme. In capitolo 4 di Deuteronomio, Dio è ancora più specifico su questa cosa di immagine. In Deuteronomio 4, versetto 14, e E a me in quel tempo l'Eterno ordinò di insegnarvi statuti e decreti perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Qui è Mosè che sta scrivendo. Poiché dunque non vedeste alcuna figura il giorno che l'Eterno vi parlò in Horeb dal mezzo del fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre. Quindi cosa ha detto Mosè? Quando Dio è apparso a noi, non abbiamo visto né una figura di un uccello, né un serpente, un uomo, un aeroplano. Non abbiamo visto nessuna immagine. E poi da questo avvertimento, vegliate diligentemente sulle anime vostre, perché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita nella forma di qualche figura, la rappresentazione di un uomo o di una donna, la rappresentazione di un animale che è sulla terra, la rappresentazione di un uccello che vola nel cielo, la rappresentazione di ogni cosa che strisce sul suolo, la rappresentazione di un pesce che è nell'acqua sotto la terra. Perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto ciò, l'esercito celeste, tu non sia attirato a prostrarti davanti a queste cose e servirli. Così che l'Eterno, il tuo Dio, ha segnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma l'Eterno ha preso voi e vi ha fatto uscire dal fornace di ferro dell'Egitto per essere il suo popolo, sua eredità, come siete oggi. Or l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra e giurò che non avrei passato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che l'Eterno il tuo Dio ti ha dato in eredità. Così io morirò in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno il vostro Dio ha stabilito con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita nella forma di qualsiasi cosa che l'Eterno il tuo Dio ti abbia proibito, poiché l'Eterno il tuo Dio è un fuoco consumante, un Dio geloso. Quando avrai generato figli e figli dei figli, e sarete rimasti a lungo nel paese, se vi corromperete e vi fate delle immagini scolpite nella forma di qualsiasi cosa, e fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimoniare contro di voi il cielo e la terra, che voi presto scomparirete completamente dal paese di cui andate a prendere possesso attraversando il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutte. E l'Eterno vi disperderà fra i popoli e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. E là servirete dei di legno di pietra fatto da mano l'uomo, che non vedono, non odono, non mangiano e non adorano. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e la troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Quindi chiaramente qui ha specificato che a noi, un vero credente cristiano, non è permesso di fare immagini di nessuna cosa, né di un uomo, né di una donna, né di pregarla, né di prostrarci davanti. E Dio è molto severo su queste cose. Non è che Dio è cambiato e ha detto va bene adesso, potete farlo. Lui dice che, Mosè qui diceva, voi provocherete il Signore all'ira e Lui vi distruggerà se farete queste cose. Ancora più avanti, in capitolo 27 di Deuteronomio, Deuteronomio 27, versetto 11. In quello stesso giorno Mosè diede questo ordine al popolo dicendo, quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelle che staranno sul monte Gerizim per benedire il popolo, Simone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelle che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione, Ruben, Gad, Asher, Zabalon, Dan e Neftali. I Leviti parleranno e diranno ad alta voce a tutti gli uomini di Israele, maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per l'Eterno, opera delle mani di un artigiano, e la pone in luogo segreto, e tutto il popolo risponderà e dirà Amen. Amen. Quindi non è una cosa di poco, questo fatto di fare immagini, di pregarli, di adorarli, di offrire culto a queste cose, ma vedremo che non è una cosa esclusivamente nel Vecchio Testamento. Nel libro di Romani capitolo 1, girate lì, che anche l'Apostolo Paolo parlava di queste cose. Romani capitolo 1, versetto 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni pietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità dell'ingiustizia, nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Quindi Paolo sta dicendo che anche una persona che vive nelle montagne di Cina, che non ha mai sentito di Gesù Cristo, è senza scusa. È senza scusa. Perché Dio anche nella natura, nel creato, ha dato testimonianza di se stesso. Che Lui esiste, della sua divinità, della sua eterna potenza. Dio ha dato già testimonianza a tutti gli uomini. Magari non hanno sentito che il nome di Gesù, che Gesù è morto in croce per redimerli dei loro peccati, ma tutti gli uomini sono senza scusa. In versetto 21, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quello di un uomo corruttibile. Paolo in questo versetto farà alcuni contrasti. Prima, Dio è incorruttibile. Cosa vuol dire? Dio è perfetto. Dio non ha nessuna macchia, nessun peccato, nessun niente. Lui è perfetto. Gesù Cristo, dichiara la parola di Dio, è stato tentato in ogni modo come noi, però senza peccato. Quindi anche Gesù era incorruttibile. E Paolo dice che gli uomini hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio, hanno fatto un cambio. Invece di adorare il Dio incorruttibile, hanno adorato uomini corruttibili. Hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, quadrupedi, e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità della concupiscenza dei loro cuori. Sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Quindi Dio è una cosa che Lui prende molto sul serio, anche adorare i santi, anche adorare Maria e innalzarlo. È idolatria. Abbiamo appena letto dal Signore che se voi farete un'immagine anche di un santo, questa è idolatria per il Dio della Bibbia. È idolatria, è un peccato. E in Romani Paolo dice che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Si è parlato molto in questi giorni, no? Come ho detto, di Maria, di queste cose. Magari qualcuno si sta offendendo di quello che sto dicendo questa mattina, ma io preferirei che voi vi offendete e andate in paradiso. O che vi offendete e nel giorno di giudizio io posso dire che le mie mani sono pulite dai vostri sangue. Amen. È come se, un esempio, magari lì a Cairano una notte, di 2 o 3 di notte, mi sveglio, no? E vedo che la casa dei miei vicini ha preso fuoco, no? E dico, mamma mia, guarda, la casa di mio vicino è in fiamme. Non so se devo andare a avvertirli, forse si offenderanno. Sarebbe un po' ridicolo, no? In Italia avete una legge che se tu vedi uno che ha fatto un incidente e non lo fermi a aiutarlo, ho missione di soccorso, puoi andare anche in galera. Quindi se vedete qualcuno che ha bisogno, dovete fermare. Ma non perché la legge italiana dice, perché l'amore di Dio ci dice di dare una mano al nostro vicino. No? Ma sarebbe un po' ridicolo, io non volevo svegliarli perché magari si sarebbero offesi, no? Sarei un criminale. Io correrei con tutta la mia forza e griderei con tutta la mia forza: svegliatevi, uscite perché la vostra casa è in fiamme e se non uscite sarete uccisi. E io sarei un eroe. Amen. Però a volte quando noi diciamo alle persone: guarda, la tua casa è in fiamme e se tu segui questa strada che è odiata da Dio, tu finirai nell'inferno. Tu, altro che eroe, tu giudichi, tu qua e là, tu sei così. Ma veramente non sono io che sono così, è Lui che è così. Lui dice: io sono un Dio geloso, non avrete altri dei davanti a me, non adorerete uomini corruttibili. Abbiamo già letto che quando volevano alzare Maria, Gesù ha respinto completamente questa cosa. Ha detto: beato piuttosto chi ode la mia parola e lo osserva. E vedremo qui anche in Atti capitolo 14, che anche nella chiesa primitiva abbiamo visto questa storia nel Vangelo, quando volevano innalzare Maria e Gesù ha respinto questo. Ma vediamo qui in Atti 14 che anche gli apostoli volevano adorarli. I santi volevano alzare. Qui in capitolo 14 di Atti, versetto 8. Scusate, sono in Romani. Atti 14, versetto 8. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica, vabbè, i dei sono discesi fino a noi in forma umana. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Forse Mercurio era uno dei dei greci che parlava tanto, non lo so. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e volevano offrire un sacrificio assieme alla folla. Quindi avete capito la scena, no? Questi santi che Dio ha usato per fare il miracolo, e adesso queste persone vogliono adorare questi santi. Ma in versetto 14 vediamo la risposta di Barnaba e Paolo. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le veste e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura. E vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Questo atto di stracciare le veste era molto significativo per un ebraico. Qualcuno sa che cosa volevo dire? Quando loro stracciarono le veste, era perché loro avevano sentito la blasfema. Loro avevano sentito delle bestemmie. Una cosa abominevole davanti a Dio. Altro che adorare i santi. Loro hanno detto, questa è una cosa schifosa, abominevole. Hanno stracciato i vesti. Voi volete adorare noi? Che noi siamo uomini. Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura. Anche noi siamo peccatori, come voi. Hanno rifiutato completamente il culto, senza mezzi termini. Hanno detto, quello che state facendo è una cosa vana. In versetto 15, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Il culto ai santi e a Maria è vana, è una cosa abominevole davanti a Dio, è idolatria. E noi dobbiamo convertire al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra e il mare e tutte le cose che sono in esse. Un vero cristiano adora Dio, è solo Dio. Ci sono chi si chiama cristiani, ma non lo sono veramente. In Apocalisse, capitolo 19, l'apostolo Giovanni, forse lo chiamavano Gianni, non lo so, l'Apocalisse è questa visione che lui ebbe sull'isola di Patmos, questa visione delle fini del tempo, questa visione del cielo. Lui fu rapito in spirito e è stato portato davanti al trono di Dio. E qui in capitolo 19 c'è questo angelo che è con Giovanni e parla a Giovanni in versetto 9. Quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le verace parole di Dio. Allora io cadi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. adora Dio. Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito delle profezie. Quindi qui c'era l'apostolo Giovanni, no? Colui che ha camminato con Gesù per 3 anni, colui che posò sul suo petto. E era scritto che lui era quel discepolo che era più vicino al Signore. Noi potremmo anche capire, no? Se tu fossi rapito in cielo, no? Questa esperienza che ha fatto e ha visto questo angelo e tutte queste cose meravigliose, dopo che l'angelo ha parlato, lui cade ai suoi piedi per adorarlo, ma l'angelo cosa ha detto? Non farlo. Questa idolatria adora Dio. E purtroppo, ancora più avanti, lui cade di nuovo nello stesso sbaglio, in capitolo 22. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nel stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la seconda morte. Quindi questa sarà la fine dei idolatri. Chi adora uomini e donne, questa sarà la loro fine, e non lo dico io, lo dice la parola di Dio. E mi dispiace, sicuramente qualcuno sarà arrabbiato con me. Ma meglio arrabbiato con me e io posso andare davanti al giudizio di Dio e dire: Signore, ho proclamato tutto il tuo consiglio. Io li ho avvertito, poi loro hanno fatto la loro scelta. E noi dobbiamo scegliere. No, Dio non ci chiama di seguire una religione, ma di seguire Lui, in spirito e verità. Un ultimo versetto in Primo Timoteo. Un versetto che ho già citato, ma voglio che leggiamo insieme. Primo Timoteo capitolo 2. Versetto 5. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Primo Timoteo 2:5. Quindi Paolo, scrivendo a Timoteo, dichiara: c'è un solo Dio e c'è solo una persona che fra mediatore fra noi uomini qui a Montebelluna questa mattina è Dio Onnipotente. Cristo Gesù. Non Maria, non Giuseppe, non Padre Pio, non Papa Giovanni II, Giovanni Paolo II. Lui era un uomo peccatore come tutti noi. La Bibbia dichiara che tutti gli uomini sono peccatori. Solo Cristo Gesù ha vissuto una vita perfetta senza peccato. No, è come se io forse volevo un appuntamento con Silvio Berlusconi, che adesso lui ha fatto il bis. Amen. Anche a me piace fare il bis quando mangio. E secondo voi io posso, se voglio andare a trovarlo, posso solo entrare nel suo ufficio? Oh, Silvio! Secondo voi potrei farlo? No. Dovrei passare, no? Fra sua segretaria, i bodyguard, controlli, tutto quanto. E forse neanche quello, no? Forse lui non vorrebbe mai vedermi. No? Ma lui ha un figlio che mi sembra che si chiama Gian Piero, giusto? Ah, Pier Silvio, ecco. Secondo voi Pier Silvio deve passare per la segretaria, i bodyguard e tutti gli altri per avere un appuntamento col suo papà. Tino dice di sì, ma io dico di no. Io dico di no. Per vedere suo papà, lui entra quando vuole, perché è suo papà. E Dio ci invita di avere questo rapporto meraviglioso, no? Che attraverso Cristo Gesù e quello che Lui ha fatto, noi possiamo entrare con franchezza nel luogo santissimo e dire, Babbo, papà, ecco tuo figliolo Craig, sono qui. Sono venuto un po' mancante oggi, ma sono qui. Che tu mi lavi, che mi purifichi, che mi riempi col tuo Spirito Santo. Non abbiamo bisogno di attraversare agenti immobiliari, o avvocati, o altre persone. Un figlio di Dio può andare direttamente al Padre.